Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori, benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, cerchiamo oggi di portare avanti e avviarci alla conclusione del discorso sviluppato sulla figura storica del grande santo Tommaso d'Aquino e dottore comune di tutta la Chiesa. Oggi ci concentriamo, dopo aver visto un rapido profilo della sua vita straordinaria di santo e di mistico, che è ricchissima di episodi molto suggestivi e molto belli, oggi affrontiamo anche il pensiero. In particolare partiamo dalla filosofia di San Tommaso, per passare poi alla teologia e anche assaporare qualche sua pagina. Perché sarebbe poca cosa parlarne senza aver fatto percepire direttamente lo stile inimitabile di questo grande filosofo e grande teologo. Dunque, ricapitolando e sintetizzando molto, perché il tempo è davvero poco, il pensiero di San Tommaso richiederebbe molti giorni di lavoro, moltissimi approfondimenti, ma non c'è il tempo. Limitiamoci all'essenziale. In quanto filosofo, San Tommaso è autore di una sintesi prodigiosa che abbiamo già accennato sommariamente, ovvero è colui che, dopo Sant'Alberto Magno, in modo più compiuto e più profondo, integra in modo armonioso e profondo tutto il pensiero di Aristotele nella filosofia cristiana. Aristotele è stato scoperto da relativamente poco. Già Sant'Alberto Magno aveva compiuto enormi sforzi di sintesi e di reinterpretazione di Aristotele per riuscire a sfruttarne la straordinaria grandezza in campo filosofico e quindi portare all'interno della teologia e della filosofia cristiana tutti gli strumenti che Aristotele ha messo a punto. Ma colui che compie l'opera è San Tommaso d'Aquino, colui che riesce con la sua profondità e il suo genio a vincere tutte le resistenze, le grandi resistenze che verranno poste contro il pensiero di Aristotele, è appunto San Tommaso. Quindi, in quanto filosofo, San Tommaso è lettore e commentatore di altissimo profilo delle opere di Aristotele. Le commenta pressoché integralmente, salvo alcuni trattati comunque di minore importanza come la retorica, la poetica, ma commenta soprattutto la metafisica, la fisica e i testi più importanti della logica. Commenta anche a fondo la politica e commenta tutti i libri dell'Etica Nicomachea, che è il supremo testo di filosofia morale, di Aristotele. Ebbene, questi commenti non sono commenti, diciamo così, sommari e particolari come quelli scritti da Sant'Alberto Magno. Sant'Alberto Magno aveva già commentato Aristotele, ma parafrasandolo e sintetizzandolo. Invece, San Tommaso lo commenta analizzandolo riga per riga, si può dire, pagina per pagina, in modo assolutamente preciso e puntuale come riferimenti. Quindi fa un commento che è molto più rigoroso e filologico di quello di Sant'Alberto Magno. Per cui sono molti i volumi di commento anche a una sola opera di Aristotele. Ci sono tre grandi volumi di commento alla metafisica di Aristotele, proprio in quanto appunto ogni singolo passaggio, ogni singola proposizione della metafisica viene sottoposta a un attentissimo vaglio e a un chiarimento, a una esplicitazione. Ora partiamo da una premessa, che Aristotele è già un autore molto complesso in sé, perché le sue opere esoteriche, cioè le opere non dialogiche ma in prosa, che ci sono giunte, sono in realtà schemi per lezioni e appunti degli studenti, sintesi fatte dopo le lezioni, ma insomma non sono testi scritti in modo organico con la finalità, diciamo, della chiarezza espositiva. Sono testi molto aspri, spesso davvero difficili da penetrare in tutto il loro significato. Quindi sono già testi molto complessi in sé. E San Tommaso riesce, sulla base di una nuova traduzione che un confratello gli prepara dal greco direttamente, cioè non dai testi, dalle traduzioni arabe ed ebraiche, ma proprio direttamente dal testo greco, riesce a penetrare anche gli aspetti più complessi e difficili del pensiero di Aristotele. Non solo lo penetra e lo capisce, ma lo riespone con quella chiarezza e semplicità, diciamo, di scrittura straordinaria che caratterizza il suo stile e le sue opere. Quindi è un Aristotele compreso a un livello di profondità mai raggiunto prima da nessun commentatore e secondo alcuni da nessun commentatore successivo a San Tommaso, cioè il più profondo commento ad Aristotele, ma oltre che compreso, riesposto in modo spesso più profondo, più chiaro, più accessibile. Perché San Tommaso non è per nulla passivo nel suo sforzo di comprendere Aristotele, anzi, è un Aristotele severamente vagliato e vi è chi ha detto che appunto sono più le parti respinte di Aristotele, corrette, non accettate, di quelle effettivamente accettate in modo immediato. Perché è chiaro che San Tommaso opera la sua sintesi e la sua interpretazione di Aristotele a partire da una prospettiva saldamente di fede, quindi comunque qualunque affermazione di Aristotele che fosse in contrasto con i dogmi della Chiesa Cattolica era perciò stesso evidente che era sbagliata e quindi andava sottoposta a uno scavo razionale che ne mostrasse l'errore. Prodromico a questo grande lavoro di commento, per capire lo sguardo filosofico sulla realtà che getta appunto San Tommaso, vi è la riforma dell'analogia dell'essere. Voi sapete che il pensiero di Aristotele è un pensiero fondato su una concezione ontologica, ontologia vuol dire scienza dell'essere, studio dell'essere, di tipo analogico, ovvero il termine essere in Aristotele, e qui sta la sua grandezza, non ha sempre lo stesso significato, non significa sempre che esiste o esistente o realmente esistente, ma ha significati che sono diversi a seconda dei diversi contesti. Ha significati appunto analogici, ovvero, come viene spiegato da Aristotele, il significato fondamentale è quello che si trova nelle categorie. Le categorie. 10 categorie di Aristotele sono tutti modi possibili di predicare l'essere di qualcosa, ma le diverse categorie valgono in quanto fanno comunque un riferimento alla sostanza, che è la categoria suprema. Quindi ho un primo livello di analogia. Qualunque cosa io predichi dell'ente, poiché l'ente, ovvero qualunque cosa esista, è essenzialmente sostanza, tutto ciò che esiste è sostanza. La sostanza esprime il significato originario del termine essere, ovvero tutto ciò che realmente esiste è sostanza. Le altre categorie, quindi, ovvero gli altri modi che noi abbiamo di predicare qualcosa di qualcos'altro, sono appunto sì validi modi di predicare. Io posso predicare, per esempio, una qualità, la qualità del colore bianco, della bianchezza di una lampada o di una sedia e dire la sedia è bianca. E il bianco è qualcosa che realmente esiste. Quindi uso il verbo essere in modo appropriato, ma in quanto qualità esiste solo come qualità di una sostanza, solo in riferimento alla sostanza. Se non ci fosse una sostanza a sorreggere questo attributo, questa qualità della bianchezza, non ci potrebbe essere alcuna bianchezza. Dunque, ricapitolando, il cuore della ontologia di Aristotele è l'analogia dell'essere, ma l'analogia di Aristotele è tale per cui le diverse possibilità di predicare qualcosa dell'ente valgono in riferimento al significato fondamentale, originario, più proprio del verbo essere che l'essere della sostanza. E con ciò abbiamo un primo grande elemento che vedremo che San Tommaso sottopone a una decisiva riforma. la riforma dell'analogia dell'essere. In Aristotele abbiamo capito in cosa consiste. Vedremo fra poco in come viene riformata da San Tommaso. Il secondo grande elemento che va capito bene, mi rendo conto che sono cose forse un po' complesse, ma sto cercando di esprimere molto semplicemente e non sembrino cose astratte che nulla c'entrano con il destino, diciamo, della Chiesa. Sono cose che hanno una profonda influenza in campo culturale, spirituale, teologico e preludono a grandi svolte culturali. Quando si abbandonerà la metafisica atomista, si abbandonerà la riforma dell'ontologia aristotelica sviluppata da San Tommaso e si passerà alle forme di ontologia univocista moderne o di nominalismo logico moderno. Vedremo una crisi profondissima della metafisica, ma una crisi anche dell'uomo, una crisi della sua vita spirituale, una crisi della fede. Dunque, gli errori in campo filosofico portano a catastrofi in campo teologico e spirituale, hanno profonde conseguenze anche in campo storico, perché la storia, in ultima istanza, è fatta anche dalle idee degli uomini. E quindi ci tengo a sottolineare che quanto stiamo dicendo non è affatto privo di conseguenze anche in campo storico. Ma ritorniamo a noi e torniamo al punto preciso che stavamo trattando, ovvero la seconda grande riforma che San Tommaso opera rispetto ad Aristotele, quella che consiste nel correggere il rapporto fra essenza ed esistenza. Nel famosissimo trattato De Ente et Essentia di San Tommaso, che è il suo primo grande scritto filosofico, uno scritto giovanile, ma che mostra già una spaventosa profondità di pensiero, è quasi incredibile. È un testo molto complesso, molto denso, molto difficile, anche se di poche pagine, e fa veramente impressione pensare a come giovanissimo filosofo che si sta affacciando sulla scena dell'insegnamento di filosofia è già in grado di produrre un testo così importante. In questo testo, il De Ente et Essentia, si ha una riforma profondissima del pensiero di Aristotele. In Aristotele vigeva un nesso molto stretto, di eguaglianza assoluta fra potenza e materia, atto e forma. Quindi tutto ciò che in potenza è elemento materiale e l'elemento materiale è sempre carico di una potenzialità, è per ciò stesso esposto al divenire, per esempio al mutamento, mentre ciò che è forma o essenza, le forme intelligibili, l'eidos in greco, è per ciò stesso atto, è in atto e non può che essere in atto. Voi sapete che il concetto di potenza ed atto è una delle più importanti scoperte di Aristotele. Aristotele scioglie il nodo del divenire, che è il più grande problema del pensiero metafisico di ogni tempo, posto l'assoluto, posto cioè Dio, che è immutabile ed eterno. Come si possa rendere ragione del mutamento? Era un problema enorme che ha fatto, diciamo, aveva rappresentato occasione di riflessione per tutti i grandi filosofi, fino a Platone incluso, ma nessuno era riuscito a sciogliere veramente questo nodo, cioè l'essenza, la natura profonda del divenire. Come si spiega che le cose finite, corruttibili, appunto divenienti, passino da uno stato all'altro? Come è possibile spiegare ontologicamente il fatto che il seme diventa pianta, la ghianda diventa una grande quercia? Il bambino diventa uomo, come rendere ragione filosoficamente del passaggio da uno stato all'altro di tutto ciò che diviene. E Aristotele scioglie questo nodo col suo genio introducendo il concetto di potenza ed atto. Potenza ed atto sono modi di essere fondamentali, sono anzi uno dei modi di essere fondamentali. L'essere in potenza o l'essere in atto sono modi di essere. E dunque il divenire è un passaggio dall'essere in potenza all'essere in atto. Ad esempio, una persona che ignora l'inglese ma lo impara, passa dalla potenza all'atto quanto alla sua possibilità di imparare l'inglese. perché non potrebbe impararlo se non vi fosse in lui la potenzialità di apprenderlo, che attraverso delle cause esterne, un professore competente, un manuale, un buon testo, un contatto con degli inglesi, fa sì che la sua potenzialità, quell'inglese che in potenza egli conosceva, passi ad essere inglese conosciuto in atto. Quindi vi è inspiegabile il sorgere di un effetto, il passaggio da uno stato a un altro, se non ammettendo che ciò che passa all'atto era contenuto in potenza nell'ente che è soggetto a divenire. Allora questa dottrina si accompagnava però alla convinzione di Aristotele che tutto ciò che è atto, sia elemento giunto di spiegare una forma e al contrario, viceversa, che le forme intelligibili, perché la sostanza è sinonimo di materia e forma, la sostanza è essenzialmente la forma intelligibile che è la struttura, ebbene che la forma intelligibile non possa che essere in atto. È in atto. E dunque, se la forma è per se stesso in atto, le forme intelligibili sono eterne. Sono eterne e sono di fatto impensabili, scisse dall'essere che le accompagna, perché essendo appunto per forza di cose, secondo la visione aristotelica, sempre in atto, non si può ammettere una forma che passa dalla potenza all'atto, una forma che non esiste, o esiste, allora è eterna, o non è e non può sorgere. Quindi le forme intelligibili sono eterne. Poiché le forme intelligibili sono eterne, secondo Aristotele anche il mondo è eterno, per ovvi motivi, perché sarebbe impensabile un mondo che non è eterno, laddove le forme intelligibili devono per forza essere. Ma tutto si lega a questa idea di Aristotele che la forma in quanto tale è atto e deve esistere eternamente. Allora, mettendo le mani in questa materia complessissima, San Tommaso come riforma l'ontologia di Aristotele? La riforma, appunto, dimostrando invece che vi è una distinzione reale, piena, fra essenza e esistenza. Ovvero dimostrando che l'essenza, l'eidos, la forma intelligibile per Aristotele, è separata dall'esistenza o atto d'essere. Che essenza ed esistenza non sono, come pensava Aristotele, realtà che posso pensare solo come coincidenti. E che appunto vi è una separazione, una distinzione ontologica fra l'essenza e l'atto d'essere o esistenza. Questa distinzione postula che San Tommaso dimostra con alcuni passi celebri del Dente l'essenza, ad esempio, dove mostra che posso pensare senza contraddizione, senza che sia alcuna contraddizione, l'essenza di qualcosa che però non esiste, non è contraddittorio. E dunque, poiché appunto l'essenza, non stiamo qui a ricostruire tutti i passaggi, sarebbe impossibile, ma semplificando molto, l'essenza è separata dall'atto d'essere, occorre ammettere una causa superiore che può unire l'atto d'essere, ovvero l'esistenza, l'essere propriamente detto, può unire, può dare l'essere, quindi la pienezza dell'esistenza, unirlo a una forma. E questo ente non può che essere Dio. Dio può, al potere, come causa prima e come ente infinito e perfetto, può unire alle essenze, che di per sé sono appunto idee di Dio stesso, può unire l'esistenza, può dare l'essere a delle essenze. E unendo l'essenza all'esistenza, io ho la sostanza concreta, realmente esistente, che è appunto qualcosa che realmente esiste, qualcosa di concreto, che ha una forma intelligibile, una struttura intelligibile, un'essenza, che plasma, forma in forma di sé una materia. È sinonimo di materia e forma, dove la forma è l'elemento più importante che appunto plasma l'ente, ma di fatto non è corretto pensare che l'essenza, per ciò stesso, per il solo fatto che appunto io la penso, devo pensarla come esistente. Posso pensarla senza contraddirmi come non esistente e devo ammettere che una causa superiore deve unire l'esistenza all'essenza. Se questo è chiaro, ecco la grande riforma dell'ontologia di Aristotele, se questo è chiaro, allora c'è un secondo passaggio che fa San Tommaso. Mentre l'analogia dell'essere in Aristotele era l'analogia fra le altre categorie e la categoria suprema di sostanza, ovvero tutte le categorie posso predicarle come esistenti, ma sempre solo in riferimento alla sostanza, che è l'unica realtà concretamente esistente, e quindi è un'analogia, potremmo dire, orizzontale, diciamo così, che si muove fra le categorie. Invece in San Tommaso, nel Dente d'Essenzia, abbiamo una rivoluzione, perché l'essenza, o forma intelligibile, eidos in greco, l'essenza diventa che cosa? Diventa l'elemento che fa da limite dell'esistenza. L'esistenza che è unita all'essenza da Dio, Dio dà dell'essere all'essenza e con ciò sorgono gli enti concretamente esistenti, sorgono le sostanze concretamente esistenti nel mondo, angelo, uomo, animale, pianta, insetto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma le cose esistenti realmente sono appunto l'unione di una forma o essenza e dell'esistenza o essere o atto d'essere. E chi unisce l'esistenza all'essenza è Dio. Ma a questo punto, ecco la profondità di San Tommaso, come va pensata l'essenza? L'essenza va pensata come, diciamo così, un contenitore, potremmo dire, un limite, come ciò che limita la quantità, fra virgolette, d'essere che può essere recepita, può stare dentro quell'essenza. Facciamo un esempio. L'uomo ha come essenza il logos, la ragione, di avere un'anima intellettiva. È lo zoon, logon econ, cioè l'essere vivente dotato di ragione. Ora, la sua forma intelligibile, la sua essenza, quindi la sua umanità, quanta esistenza può contenere? Chiaramente è un'esistenza molto ampia. Perché? Perché l'uomo è libero, ha la ragione, può agire responsabilmente, può amare, ha sentimenti, può costruire, può progettare. Dunque la quantità di essere, la quantità di esistenza, la pienezza di esistenza che all'uomo è possibile è molto ampia in quanto la sua essenza è un'essenza spirituale, razionale, che permette, libera, che quindi permette una immensa ricchezza di esistenza. Viceversa, se io prendo un insetto che indubbiamente ha una sua essenza, ha una sua forma intelligibile, che struttura e plasma una materia e dà vita a una reale, concreta esistenza di una sostanza specifica, che è ad esempio questa mosca o questa formica. Ma quanto essere potrà contenere la forma intelligibile, l'essenza di una formica? Molto meno essere dell'essere che contiene l'essenza di un uomo. Perché? Perché è chiaro che non è libero, non è razionale, non è spirituale, non ha sentimenti, non può amare e quindi ha l'esistenza molto determinata, semplice e elementare, è assolutamente, come dire, prevedibile, quasi meccanica, di un ente naturale non spirituale. Allora, io a questo punto ho una analogia dell'essere, che non è più semplicemente, chiamiamola così, orizzontale, quella fra le diverse categorie e la categoria di sostanza, ma diventa verticale, ovvero l'analogia dell'essere è un'analogia dell'essere che sta nella gerarchicità ascendente, piramidale, con cui gli enti si dispongono, perché quanto più l'essenza di un ente sarà, per così dire, ricca, ampia, capace di una grande ricchezza di esistenza, quanto più questo ente sarà elevato ontologicamente. E viceversa, quanto più l'essenza dell'ente è invece limitata, quanto più sarà limitata l'esistenza complessiva che quella sostanza potrà avere. E quindi, in proporzione alla ricchezza, diciamo così, della loro essenza, gli enti ricevono più o meno esistenza, cioè una quantità, diciamo, da pienezza di esistenza più o meno grande. Con ciò si produce una visione, diciamo, ascendente, gerarchica, verticale, tendente verso l'alto dell'essere. L'essere non è più tutto sullo stesso piano, per così dire, ma si dispone per gradi ascendenti, ascendenti verso che cosa? Verso in ultima istanza Dio. Perché Dio è l'unico ente in cui essenza ed esistenza coincidono. E la differenza fra Dio, il creatore, e gli enti creati, le creature, è essenzialmente questa. Negli enti creati, essenza ed esistenza non sono congiunti necessariamente e quindi gli enti sono finiti. Anche il più elevato, anche il più alto cherubino, serafino, la più alta dominazione o potestà, cioè l'angelo più elevato, rimane un ente finito. Un ente finito, un ente che ha un'essenza a cui Dio ha unito l'atto d'essere, ha unito l'esistenza reale, ma rimane un ente finito, invece perché non esiste per essenza. Invece Dio è l'ente in cui essenza ed esistenza coincidono, ovvero l'ente che esiste per essenza, la cui essenza è esistere, la cui essenza è esistere. E dire la cui essenza è esistere significa dire che è un ente infinito. Che l'ente, la cui essenza è esistere, non può che appunto avere un'esistenza infinita. È un ente infinito ed è un ente spirituale. E vedremo poi un ente che ha anche altri caratteri che la ragione può dedurre. E a questo punto abbiamo, ecco, l'impianto, veramente mi vergogno della semplificazione che ho fatto perché è un discorso immenso, ma l'abbiamo proprio ridotto alla sua nuda essenza. Abbiamo uno sguardo, la limpidezza dello sguardo di San Tommaso che appunto riforma profondissimamente l'ontologia di Aristotele, perché tutta l'ontologia di San Tommaso è basata sulla distinzione reale fra essenza ed esistenza. Distinzione reale che Aristotele negava pensando le essenze come necessariamente esistenti. Per lui era impensabile una forma intelligibile che non esistesse. Se esisteva era eterna e quindi ciò implicava delle gravissime conseguenze. Invece nel caso di San Tommaso abbiamo questa nuova analogia dell'essere. L'analogia diventa ascensiva, verticale. Cioè gli enti sono in rapporto analogico fra loro di superiore o inferiore livello ontologico, a seconda dell'ampiezza dell'essenza e quindi dell'ampiezza dell'esistenza di cui gli enti sono capaci. Ma l'analogia non è più tanto solo, come dire, fra loro, ma essenzialmente rispetto a Dio. Perché un ente che finito, un ente finito, un ente cioè in cui essenza ed esistenza non coincidono, un ente che riceve l'esistenza, che è un'essenza che ha ricevuto un'esistenza, è il rapporto di partecipazione a Dio, l'ente che appunto, l'ente infinito che può unire essenza ed esistenza, e questa unione a Dio è appunto basata sul concetto di partecipazione, che è il concetto chiave della ontologia e della metafisica tomista. Non lo approfondiamo adesso, ma è solo per dire che di fatto ogni realtà che finita che esiste, esiste in quanto partecipa all'essere infinito di Dio, perché l'unica fonte dell'essere è l'essere infinito di Dio che esiste eternamente, necessariamente, essendo Dio, l'ente in cui essenza ed esistenza coincidono. E quindi tutto ciò che esiste al di fuori di Dio esiste in quanto partecipa appunto all'essere di Dio. E ciò nulla toglie alla separazione profonda che c'è fra il creatore e le creature, fra Dio e gli enti, perché appunto l'atto creativo è un atto dove si unisce l'esistenza all'essenza, ma traendo comunque dal nulla l'ente stesso, e di conseguenza vi è fra il creatore e la creatura l'abisso del nulla da cui la creatura è tratta, e ciò fa sì che, per quanto l'ente partecipi all'essere di Dio, questo non implica in nessun modo il rischio del panteismo, che invece è il rischio, in sostanza, di tutte le metafisiche classiche. Tutte le metafisiche classiche cadono in modo più o meno consapevole in forme di panteismo, perché non hanno nulla che permette di distinguere realmente Dio dal mondo. Pensiamo alle forme intelligibili aristoteliche, di fatto eterne, se sono eterne in qualche modo. Fra Dio e il mondo e le forme intelligibili non c'è un vero iato, non c'è una vera frattura ontologica, e quindi, in definitiva, il mondo stesso viene più o meno implicitamente divinizzato, essendo eterno, viene divinizzato. Quindi il mondo pagano ha questo grande problema della deriva panteista inevitabile. La concezione ontologica di San Tommaso permette di evitare questo rischio. E si coniuga, si sposa in modo armoniosissimo con la concezione creazionista cristiana, che appunto trova in questa visione del dente e dell'essenza una forma perfetta di attuazione, di manifestazione, di spiegazione filosofica. Questa che abbiamo sintetizzato, mi scuso per la complessità, anzi, più che per la complessità, mi scuso per la semplificazione eccessiva che ne ho fatto, però è la più importante riforma che San Tommaso compie del pensiero aristotelico, ed è la chiave di volta di tutta la rilettura di Aristotele compiuta da San Tommaso. E ricordiamoci che quando tramonterà, più che tramonterà, verrà attaccata, verrà sfibrata, verrà diciamo sottilmente combattuta questa concezione dell'essere, con ciò avremo l'inizio della crisi moderna. Avremo una crisi spaventosa della metafisica, soprattutto con Occam, e da Occam in poi un enorme numero di eresie, Wycliffe, poi molti altri eretici, Hus, Lutero, ma guarda caso tutti figli dell'univocismo e del nominalismo occamista, che in definitiva altro non è che un attacco radicale all'ontologia tomista. Si esce dal realismo tomista e si passa a forme di filosofia che purtroppo producono una catastrofe metafisica e quindi anche teologica senza precedenti. Io direi che abbiamo fatto, volevo fare molto di più, devo essere sincero, però penso che abbiamo capito forse il perno centrale, in un certo senso, della filosofia medievale, il punto di massimo sviluppo, il punto più alto cui arriva, e al tempo stesso abbiamo colto l'elemento più importante che, quando sarà smarrito, produrrà conseguenze catastrofiche. Quindi non è stato tempo perso, anzi spero sia un tempo guadagnato, perché ci ha fatto fare importanti scoperte. Volevo leggervi alcune quaestio della Summa Contra Gentiles, perché non possiamo lasciare San Tommaso così, dovremmo infatti dire qualcos'altro, e dobbiamo assolutamente leggere alcune pagine per assaporarne lo stile. Però a questo punto il tempo nostro è scaduto. Io vi ringrazio per aver seguito Parliamo di Cultura, e la prossima puntata cerchiamo di completare, ormai non prometto più nulla, ma cerchiamo di completare la filosofia e la teologia di San Tommaso, almeno nei suoi punti essenziali. C'è un unico grande punto essenziale che chiarirò, quello più importante, e poi leggeremo due o tre pagine belle, importanti, di una sua Summa, per assaporarla e capire l'incredibile stile e la grandezza di questo filosofo che è davvero, e teologo, che è davvero un piacere conoscere. Io vi ringrazio e vi auguro una santa domenica e buona giornata.